Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Mentre leggiamo Isaia, oggi parallelamente leggiamo la Passione del Signore.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 52, dal versetto 13 al termine. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Parola di Dio.
Ciò che è chiaro in questo brano, intendendo il brano completo, cioè dal versetto 13 del capitolo 52 alla fine del capitolo 53, è la struttura. Resta invece misterioso, ecco, e con più possibilità, l'identificazione non solo del servo, ma anche del noi che si apre all'inizio del capitolo 53, emerge dopo, ma in realtà è dall'inizio del 53 che chi parla è un noi. Ecco, la struttura allora, giusto per introdurre, ma questo è molto facile, la struttura generale del brano è costituita da un'inclusione, c'è un oracolo all'inizio, oracolo si intende Dio parla, molto evidentemente, in prima persona, e c'è un oracolo alla fine del brano, gli ultimi versetti, dove manifestamente di nuovo è Dio che parla del mio servo, come qui all'inizio. In mezzo c'è quello che alcuni chiamano una lamentazione collettiva oppure una confessione collettiva, c'è un noi, ecco, dal capitolo 53 in poi. Ecco, la prima parte, come vediamo, noi meditiamo oggi l'oracolo iniziale che corrisponde all'oracolo finale. Possiamo aggiungere anche l'oracolo iniziale, è un oracolo di esaltazione, di gloria del servo. L'oracolo finale, in bocca a Dio stesso, spiega il significato di tutta la vicenda del servo. Ecco, vi lascio subito la parola, in particolare su questi versetti.
Mi sono fermata su due cose che avrete notato tutti. Intanto il primo verbo, che tradotto il mio servo avrà successo, mentre i testi dicono anche il greco e il latino. Ecco, il mio servo comprenderà. Questo mi piace molto, mi è molto piaciuto che dica ecco, il mio servo comprenderà. Perché è come, sono ritornata all'altro canto 49:4-6, in cui c'è una prova del servo che dice: invano ho consumato le mie forze, ma certo il mio diritto è presso il Signore, la mia ricompensa presso il mio Dio. E quindi è anche una prova interiore del servo che invece quel giorno comprenderà. Lui stesso comprenderà il braccio del Signore. E poi un'altra cosa che mi ha colpito, quando dice al 14 come molti si stupirono di lui, in realtà dice come molti si stupirono di te. C'è un'incongruenza, naturalmente, questo pronome di te, tanto che l'italiano lo corregge, ma invece le versioni non lo correggono. E quindi è come se il padre, insomma, se Dio parlasse al servo. Ho detto il padre perché ho in mente la versione del battesimo di Gesù secondo Marco, in cui c'è una voce del padre al figlio, non tanto agli astanti: tu sei il mio figlio. E per quello che mi è venuto poi da dire il padre, insomma, qua è il Dio che parla al servo e dice: molti si sono stupiti di te. E mi piace anche leggerlo così, quasi sotto forma di dialogo, perché qui è Dio che parla, dopo saranno altri che parlano, però qui è Dio che parla. Poi io suggerisco, adesso non leggo, comunque suggerisco di leggere l'ultima omelia di quelle di Suor Maria, l'omelia ottava, il Midrash, l'ultimo capitolo di Sete del Dio Vivente, in cui c'è questa interpretazione, diciamo anche un po' unica, perché non è apologetica, da parte appunto dei figli di Israele, che lo vedono proprio un dialogo del Messia sofferente, il Messia figlio di Efraim che è spia, un dialogo tra i padri, i patriarchi, i padri di Israele e questo servo che ha espiato. Lo consiglio di leggerla perché veramente è molto molto bella.
È un testo molto molto denso, molto misterioso comunque, ecco, perché appunto tutti i termini possono essere anche un po' variati, anche solo versetto 14: molti si stupirono di lui. Giamello dice avranno orrore di lui. Comunque è uno stupore che comunque non è una bella sorpresa, è uno stupore davanti a qualcosa di appunto di orribile, si può dire così. Comunque, no, io mi ero fermata però soprattutto sull'ultimo versetto, perché mi sono accorta che qui tornano questi termini di vedere e udire, e sono due verbi che hanno accompagnato un po' tutto Isaia, soprattutto per il popolo. Ecco, qui però si dice che saranno le nazioni e i re che vedranno e udranno e comprenderanno quello che non avevano mai udito. Io così, tanto per dare un'idea, c'è il capitolo 44, dove si parla anche lì delle nazioni, e dice che appunto sono i fabbricanti di idoli, esattamente, non sanno né comprendono, una patina impedisce ai loro occhi di vedere e al loro cuore di capire. E quindi mi sembra che appunto in tutto Isaia ci sia questo problema, ecco, di vedere, di udire e capire. E mi sembra che appunto in questo versetto qua ci sia, come dire, si arrivi al dunque, ecco, finalmente c'è chi vede e c'è chi capisce. Mi era venuto anche in mente così, ma questo più insomma, anche Giobbe, appunto anche lì uno che non si sa bene se sia, cioè di per sé sembra uno straniero, uno delle nazioni, che alla fine di tutto il suo libro dice: ti conoscevo solo per sentito dire, ora i miei occhi ti hanno veduto. E lì capisce, e lì gli si apre tutto. Quindi mi pareva appunto molto bello, ecco, che finalmente lo si veda e si capisca.
Il primo verbo che esprime, quando dice come molti si stupirono di lui, ho guardato il verbo stupirsi, è molto forte, proprio essere inorriditi, come è stato già detto, e inorriditi di fronte alla distruzione, usato molto nei profeti, di fronte alla distruzione della città e di fronte alla distruzione di Tiro, ad esempio, e anche quando dice era sfigurato il suo aspetto, era distrutto proprio il suo aspetto, e il verbo della distruzione, cioè per dire che mi sembrava che questo stupore è veramente di fronte a uno spettacolo, sì, che inorridisce. E così pensavo che appunto forse c'è l'idea che questo servo porta su di sé tutta questa distruzione, la prende su di sé questa distruzione, e quindi veramente il suo aspetto è sfigurato. E invece la seconda volta, il versetto 16, dice: i re davanti a lui si chiuderanno la bocca, si meraviglieranno di lui molte nazioni. E mi sembrava che in mezzo c'è qualcosa che è avvenuto, è una sorpresa, è qualcosa di meraviglioso. E così appunto pensavo che per capirlo, e dice appunto che comprenderanno, e appunto c'è di mezzo il capitolo 53, perché è avvenuto questa umiliazione, questa rovina che il servo subisce, prende su di sé, si trasforma, perché inizia così: il mio servo comprenderà, forse si può anche dire avrà successo, visto che il vocabolario lo ammette, e però c'è questa esaltazione, sarà onorato, esaltato. Quindi c'è qualcosa, è avvenuto in mezzo qualcosa di sorprendente. Questo orrore si è trasformato in uno stupore, una meraviglia di stupore per questa opera incredibile, cioè che nessuno poteva mai raccontata, non si poteva supporre una cosa così.
Ma aggiungo solo una piccola cosa, perché mi aveva molto colpito che dice questo suo aspetto, è stato privato della sua gloria dagli uomini, lo dice due volte, e mi sembrava molto forte perché, e dopo troveremo al 53, addirittura dice: lo abbiamo visto ed era privo di forma. Quindi proprio l'uomo, Dio invece ha creato l'uomo a sua gloria, l'uomo è la gloria di Dio, e l'uomo arriva a appunto a questo abisso, ecco. E poi mi sembrava molto bello adesso quel versetto che dice su questa comprensione: beato chi ha la comprensione del povero. Quindi dice tutto il mistero, mi sembra che si possa applicare a tutto, come si del servo, il servo che sia Israele, il servo che è il Messia. Questa è la comprensione, il povero è il punto.
Certo, è una figura misteriosa, questo servo. Letto però nel contesto del capitolo 52, rimane suggestiva l'identificazione del servo come il popolo Israele che ha piegato la propria schiena, che è stato umiliato, maltrattato e che adesso, condotto fuori sotto la gloria di Dio, viene elevato e stupisce questa sua elevazione. Non è ininfluente questo, perché cambia la prospettiva, ecco, della lettura.
Se si legge in continuità il brano, uno dei punti più importanti per l'interpretazione è il passaggio da questi versetti al capitolo 53 e l'identificazione dei soggetti, di chi è che parla. Quindi se si legge in continuità, forse l'interpretazione più immediata e che sono i goim, come dice qui, rabbim goim, ecco, che torna qui nel testo di oggi, cioè le molte genti, i gentili, nel versetto 15 all'inizio c'è questa espressione legato a molti, c'è espressione, quindi se parlano le genti è facile che poi la lettura si veda nel servo Israele. Di fronte a questo c'è sempre, in tutta la tradizione, anche ebraica, ci sono letture diverse. Proprio nella tradizione ebraica che viene letto del Messia, sia commentatori medievali ma anche anticamente, anche prima, e quindi e anche ovviamente nell'interpretazione cristiana classica si pensa a Gesù e quindi è individuale, però le opinioni sono diverse. Io penso che il testo stesso risente di diverse interpretazioni e queste due sono strettamente connesse una con l'altra. Quindi nella nostra percorso fino adesso, anche questo naturalmente è una possibilità, non esclude altre. Abbiamo seguito una via secondo cui dal capitolo 49 c'è una distinzione fra il servo e Israele, che pure è il servo, anche se le due figure si ricoprono in una certa misura, non totalmente, perché la missione è simile o è uguale, però le qualità sono anche diverse, cioè del servo individuale, ammesso che questo si legga così, e non si dice che è sordo, che è cieco, mentre del servo che è Israele, che ha ugualmente, come si dice il capitolo 42 in altri testi, la stessa missione di diventare luce delle genti, eccetera, si dice anche contemporaneamente che è sordo e cieco. Questo sembra essere il problema. Ecco, letto in questo modo, che ripeto è un percorso che non tutti accettano, letto in questo modo qui l'impressione è che ci sia una distinzione fra Israele e il servo e questo servo qui, e difatti anche interpretazioni anche moderne ebraiche e non solo moderne dicono che è una parte di Israele. È difficile identificare tutto Israele con, ecco, però questo mi sembra una possibilità, rimane, ecco, che da una parte è Israele e dall'altra sono i popoli. Aggiungerei questo, che però sfocia nel capitolo 53, nel seguito, che indipendentemente da questo punto noi troviamo anche, troveremo, si potrà citare, anche testi di Qumran che lo interpretano in senso individuale. E quindi non è solo, ecco, l'interpretazione, diciamo, dei Vangeli, è una linea. Qui c'è, è uno dei testi più espliciti, non so, ci sono certamente altri testi, ma più espliciti, che rivela una concezione assolutamente nuova, o almeno che emerge in modo così chiaro, cioè che la passione, la sofferenza di qualcuno, o di un popolo, o di una parte, o di qualcuno, espia i peccati degli altri, che questi altri siano Israele o che questi altri siano tutto il mondo. Questa idea è, naturalmente non è forse del tutto inaudita, però qui un testo come questo, ecco, non esiste. Probabilmente il Salmo 40, 41, 40, ecco io vengo, non hai voluto né sacrificio né offerta, è un altro testo misterioso, però è raro, è molto raro un testo, e io non vorrei che si, voglio dire, questo mi pare uno dei punti delle acquisizioni più straordinarie, molto difficili da capire, ma più straordinarie. Per noi diventato, che leggiamo i Vangeli, naturalmente partendo da Gesù è diventato ovvio, ma che uno davanti a Dio, ecco, con i suoi patimenti, il suo sacrificio, espia i peccati del mondo, questo è un'acquisizione misteriosa, straordinaria. Questo è uno dei testi più importanti. Già qui c'è, in questa espressione del versetto 15, c'è qualcosa di difficile da tradurre, cioè il verbo così, ecco, Yazze Goim Rabbim. Yazze di per sé vuol dire purificherà, ecco, purificherà, però lo si traduce, può vedere anche dire altri significati naturalmente, però di per sé è il verbo che indica l'aspersione purificatrice, quindi ci può essere già qui. Ecco, l'ultima osservazione che farei è l'espressione iniziale. Ecco, già Sara ha osservato questo verbo yaskil, ecco, comprenderà, avrà successo, ma comprenderà. Ma io volevo sottolineare allora la seconda parte del versetto, del versetto iniziale, dove c'è un'insistenza sull'elevazione, sull'esaltazione. Yarum venissa vegava meod, cioè tre verbi per dire, e poi sottolineati da questo molto, per dire sarà molto esaltato. Questi termini li abbiamo già incontrati al capitolo sesto, i versetti che parlano del trono di Dio, quando Isaia vide il trono, vide il Signore, vide il Signore seduto sul trono, alto, elevato, eccetera, sono questi i termini. Quindi l'impressione è, e non è una mia invenzione, ma alcuni commenti lo mostrano, l'impressione è che qui non si tratti solo di un'esaltazione generica, ma si tratta di un insediamento, di un insediamento alla destra di Dio. Sarà molto esaltato, cioè sul trono di Dio o accanto a Dio. Ci può essere l'idea che questa esaltazione è simile a quella che troviamo, anche se l'immagine è diversa, a quella che troviamo in Daniele 7. Anche lì notiamolo, secondo il testo di Daniele è il popolo, ma molti lo interpretano già nella scrittura e anche successivamente a Qumran eccetera come del Messia. Quindi queste interpretazioni doppia, diciamo popolo e Messia, mostra ancora di più la solidarietà fra le due figure, che il Messia non è qualcosa di staccabile dal popolo, dalla sua missione eccetera, eppure si distingue, naturalmente si distingue, è ciò che riesce a realizzare quello che il popolo non sarebbe in grado di fare. Quindi mi sembra che sia tutta una linea. Daniele 7, anche lì non è detto in modo esplicito, ma probabilmente si siede sul trono anche lui, viene portato all'Altissimo, riceve tutta la gloria e si suppone si siede sul trono di Dio o su un secondo trono, meglio, accanto a Dio, alla destra, normalmente alla destra, perché è la posizione d'onore, e questa è una formula che noi abbiamo anche nel Credo, abbiamo nel Nuovo Testamento, è un'immagine molto importante, si sedette alla destra di Dio, asceso al cielo, si è seduto alla destra, cioè condivide la gloria e il potere divino.